Fratelli, Signore, vi benedica, vi dia pace. Da oggi, per 4 domeniche, il brano evangelico attinge al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Si sospende il Vangelo di Marco, perché a questo punto anche lui racconta questo miracolo in maniera molto più breve, come è nello stile di Marco, molto sobrio, mentre l'Evangelista Giovanni lo presenta in maniera più vasta, più estesa. E quindi la liturgia ci propone questo capitolo 6 di Giovanni, che parla appunto del pane di vita. Prima la presentazione del miracolo e poi il Signore stesso sarà il miracolo, il pane di vita disceso dal cielo per nutrire la vera fame dell'uomo. È vero che l'uomo ha fame di tante cose materiali, ma l'uomo sostanzialmente, essenzialmente, ha fame di Dio. Tutti abbiamo fame di Dio. E lui si propone come il pane di vita, come il pane capace di togliere da noi questa fame per essere vicini a Dio che è la nostra vita. Allora vorrei, a questo punto, preferisco proporvi una riflessione su una delle feste particolari che ci propone la liturgia durante quest'anno liturgico in occasione del Ferragosto, la festa del perdono d'Assisi. Siamo un santuario retto dai francescani e siamo orgogliosi di avere come padre San Francesco. E mi è sembrato opportuno in questa occasione suggerire qualche riflessione, qualche pensiero, perché c'è una grande nebulosa su questa festa del perdono d'Assisi. L'ha voluta Francesco. È stata detta festa della Porziuncola o del perdono d'Assisi. Della Porziuncola perché ci richiama la devozione di Francesco verso questo luogo santo che, al dire di Francesco, amò più di ogni altro luogo perché testimoni del suo cammino di conversione e di fede. E dove la Porziuncola ebbe luogo l'ordine francescano è la nostra culla, quasi indicare la sua missione futura, quella di rinnovare la Chiesa. Cosa vuoi che io faccia? Disse Gesù davanti al famoso crocifisso di San Damiano e gli indicherà la strada. Ma questa festa è detta anche del perdono d'Assisi. Perché? Il santuario della Porziuncola è il luogo della grande indulgenza, dove Francesco ha ottenuto prima dal Signore e poi dal Papa Onorio III, dico prima dal Signore perché Francesco, voi sapete tutti la frase che ripeteva, voglio mandarvi tutti in paradiso, è questo che voleva, e ha ottenuto questa grazia dal Signore e poi il Signore lo ha mandato al suo vicario, il Papa Onorio III, prima esitante, e poi ha accolto questa richiesta di Francesco che chiunque visitasse quel luogo, luogo della Porziuncola, avesse il perdono dei peccati. E per comprendere meglio questo perdono d'Assisi, occorre risalire alla disciplina penitenziale degli inizi della Chiesa. All'inizio vi era la convinzione che dopo il battesimo il perdono dei peccati non potesse essere concesso soltanto con l'atto dell'assoluzione, ma che esigesse un cambiamento di vita, che escludesse ogni affetto al peccato. L'assoluzione sacramentale doveva essere legata ad un lavoro profondo e reale della propria colpa. Il perdono dei peccati quindi non è qualcosa di magico, ma a seguito di una decisione, di una consapevolezza di cambiare vita, di cambiare strada, di passare da un atteggiamento di rifiuto a un atteggiamento di accoglienza di Dio. La domanda a questo punto che ci sta a fare l'indulgenza? Questa indulgenza è strettamente legata alla porziuncola, cambia un po' la prassi penitenziale. Non poteva un Papa cambiare questa prassi penitenziale, ma anche Francesco aveva questo obiettivo. Il pellegrinaggio alla porziunca doveva spingere a una resa dei conti, ad un reale cambiamento della vita. Ecco, per saperne un po' di più di questo itinerario della Chiesa nel tempo, vi inviterei proprio a leggere la lettera apostolica di Paolo VI del 14 luglio del lontano 1966, il quale spiega un po' questa evoluzione e ha proposto una maggiore chiarezza a questa dottrina penitenziale. Nel corso del tempo si aggiunse un'altra idea legata alla comunione dei santi. La dottrina della Chiesa dice che la Chiesa possiede un tesoro, possiede un deposito di incalcolabile valore accumulato dai meriti della passione e morte di Cristo soprattutto, poi dai meriti della Beata Semprevergine Maria e di tutti i santi. Questi meriti possono tornare a vantaggio spirituale di tutti. Perché? Perché come il male provoca male e coinvolge tutta l'umanità, così il bene. Le buone opere compiute dai santi incidono positivamente sulla società. E questo deposito è a disposizione di tutti. Serve per diminuire o cancellare la pena delle colpe assolte con la confessione. Quindi bisogna distinguere la pena e la colpa. Solo una buona confessione cancella i peccati commessi, cioè quelli che noi affidiamo alla Chiesa mediante il confessore. Però la pena rimane. Questa pena che rimane ci indebolisce spiritualmente, non ci permette di raggiungere una stretta unione con Dio. Perciò il fedele pentito trova un valido aiuto anche in questa speciale forma di carità, non solo in questa, anche facendo opere buone, come hanno fatto tutti i santi, avviene questa cancellazione delle pene che noi abbiamo accumulato con i nostri peccati. Allora anche questa forma trova un valido aiuto che è messa a disposizione della Chiesa. Ecco come nascono le indulgenze. Come vedete, Dio ha aperto sulle strade degli uomini, scusate l'immagine che a me piace, una quantità di stazioni di servizio per concedere la sua infinita misericordia. Poi la Chiesa, in seguito, ha stabilito che queste indulgenze possano essere applicate per se stessi, per la propria salvezza, per i vivi, parenti, conoscenti o quant'altro, e anche per i defunti che sono in attesa di suffragio. E quindi l'indulgenza plenaria messa a disposizione dalla Chiesa anche nel giorno del perdono d'Assisi può davvero aiutarci a riprendere meglio il nostro cammino di conversione e di vicinanza con Dio e può accelerare anche il processo di purificazione delle persone che stanno aspettando le nostre preghiere per essere liberate dalle pene del purgatorio. Ecco, io faccio una preghiera per me e per tutti voi, possa il Signore in questi giorni raggiungerci tutti con la sua grazia di perdono.